Wikiradio. L'autostrada Milano-Laghi raccontata da Tullia Iori.
Il 26 marzo 1923 Mussolini, con un colpo di piccone, inaugura i lavori di costruzione dell'autostrada Milano-Laghi. Un'autostrada, cioè una strada riservata esclusivamente al traffico a motore. Ma serviva davvero o era frutto della megalomania del fascismo, peraltro appena arrivato al potere?
Tutto purtroppo dell'automobile è sempre esaltante. Il 10 giugno 1924, mentre si reca alla Camera, il deputato socialista Giacomo Matteotti viene avvicinato da sconosciuti e trascinato a bordo di una Lancia Lambda. Sarà ritrovato cadavere due mesi dopo, semisepolto in un bosco vicino a Riano Flaminio. Le indagini subito avviate portano all'arresto di due squadristi, Dumini e Volpi, che saranno condannati all'ergastolo come esecutori materiali del delitto. Nella vicenda, purtroppo, anche l'automobile, si fa per dire, si rese complice della dinamica dei fatti. Ma non era cessata l'eco del delitto che la stampa annuncia con grande rilievo l'inaugurazione dell'autostrada Milano-Laghi, la prima nel mondo riservata esclusivamente agli autoveicoli. Si trattava di un tappeto rotabile lungo 85 km e largo 14 metri da Milano a Varese, con 35 sovrapassaggi e 71 sottopassaggi per gli incroci e le relative rampe. I lavori furono eseguiti a tempo di record, 15 mesi con l'impiego di 4.000 uomini.
In verità, in quegli anni le strade in Italia sono prevalentemente bianche, senza asfalto. Passandoci sopra un'automobile solleva enormi nuvole di polvere. Poi sono strette, piene di buche, di curve, di incroci, oggettivamente pericolose. I carri, trainati da animali di tutti i tipi, le ingombrano e le danneggiano con le ruote di ferro. Ciclisti e pedoni poi sono un rischio continuo. Non sono proprio adatte alle automobili moderne, che invece dal 1907 hanno cominciato lentamente a diffondersi nel nostro paese. Invece la nuova autostrada, disegnata ex novo appositamente, ammette solo autoveicoli con ruote a rivestimento elastico, meglio se pneumatico. Gli animali non possono entrare e nemmeno le biciclette e i pedoni. Non attraversa i centri abitati, non ci sono passaggi a livello. Il tracciato è prevalentemente rettilineo e il raggio delle curve è il massimo possibile. La pavimentazione è liscia, omogenea, resistente, senza fango e soprattutto senza polvere. Insomma, l'autostrada è rapida, sicura e al riparo dagli intoppi molesti della via comune, come si legge nella propaganda d'epoca. Effettivamente le nostre strade, anche quelle gloriosissime di tracciato romano, erano state trascurate da molti anni, più o meno dall'avvento della ferrovia. C'era addirittura una legge del Regno di Sardegna del 1855, poi entrata a far parte della legislazione italiana dopo l'unità, che proibiva la costruzione di una strada tra due località se già unite da una linea ferroviaria. Poi invece nel 1904 era approvata una nuova legge che prevedeva di finanziare collegamenti automobilistici per i luoghi impossibili da raggiungere con la ferrovia, legge che comunque conferma che dove invece era possibile una via ferrata i fondi non venivano erogati. Insomma, tutti gli investimenti erano dedicati al traffico su rotaia, scoraggiando il potenziamento e il miglioramento della rete stradale, tra l'altro spesso affidata ad enti provinciali senza soldi per mantenerla. Poi però arriva la Prima Guerra Mondiale, tutto cambia, perché i veicoli a motore, i camion, facilitano di molto gli spostamenti di truppe, di approvvigionamenti di munizioni, di rifornimenti in generale. Insomma, il trasporto su strada, per quella flessibilità che la ferrovia non poteva garantire, aveva risvolti bellici importanti. E dopo la guerra è chiaro a tutti che bisogna metter mano alla riqualificazione della rete stradale e anche alla creazione di nuove tratte dedicate, magari affidandosi a privati dove le limitate risorse dello Stato non arrivavano.
Roma, parte il quinto rally del cinema. I divi della celluloide si scagliano con le loro macchine sulle strade d'Italia. Ai bordi di esse li attendono gli applausi e i fiori. Non si porranno il problema dello stato della strada e se essa sarà ben sgombra. Ci penserà la polizia. Ma il problema esiste, vitale per il nostro paese. Un problema di vene e di arterie pulsanti. Il problema delle strade d'Italia.
L'Italia diventa così pioniera delle autostrade. Nonostante l'automobilismo non sia ancora sviluppato come invece nei paesi industrializzati, nel 1922 in Italia, a fronte di più di 2 milioni di biciclette, circolano circa 41.000 automobili, un'automobile ogni 1.000 abitanti circa. Però già nel 25 sono raddoppiate e nel 37 c'è un'automobile ogni 137 abitanti. Non siamo i primi a concepire le autostrade. Negli Stati Uniti, dove il traffico a motore aveva conosciuto già una crescita enorme, molte strade ordinarie erano state trasformate in autostrade, ma non avevano davvero tutte le caratteristiche esclusive delle nostre prime opere. E negli altri paesi europei, dove invece il parco di vetture circolanti era molto superiore al nostro, si guarda con curiosità all'esperimento italiano e si chiede consulenza ai nostri tecnici.
Settembre 1924. Si inaugura la Milano Laghi, la prima autostrada del mondo. Mussolini è da 2 anni capo del nuovo governo. Il partito fascista si avvia a diventare il partito unico. L'automobile ruggente, il mito futurista che i seguaci di Marinetti si immaginavano correre sulla mitraglia, scivola sul nuovo nastro d'asfalto, incarnando l'urgenza del nascente regime di creare consenso con le parole e le opere. Poche curve e lunghi rettilinei. Un'unica corsia per ciascun senso di marcia. Dritta alla meta e senza indugi, come la rivoluzione fascista.
In questo rapporto privilegiato con l'autostrada influisce certamente il futurismo. Il manifesto di Marinetti, pubblicato nel 1909, cita esplicitamente l'automobile come un elemento di modernità e esalta la bellezza della velocità, non del treno, della ferrovia, già vecchia e ottocentesca, sporca soprattutto. Il mito è l'automobile. Un'automobile da corsa, col suo cofano adorno di grossi tubi simili a serpenti dall'alito esplosivo. Un'automobile ruggente che sembra correre sulla mitraglia è più bello della vittoria di Samotracia. Bello, perché automobile è ancora un sostantivo maschile. Poi D'Annunzio decide che l'automobile è femmina, una seduttrice, ed ecco il cambio di genere. Sant'Elia, il più famoso dei futuristi, nella Città Nuova, nel 1914, disegna la metropoli del futuro dove le automobili viaggiano su vie di percorrenza dedicate, velocissime, diverse da quelle dei pedoni. A favorire lo sviluppo delle autostrade e poi certamente anche la spinta della Fiat, in quegli anni praticamente monopolista di mercato. L'auto più venduta nel 1922 è la Fiat 501, presentata nel 1919. Le autovetture precedenti erano costosissime e acquistabili solo dall'elite, dal re, dall'aristocrazia. Tra l'altro, oltre all'automobile, occorreva garantirsi un autista meccanico che riuscisse a tenerla funzionante. La Fiat 501 invece è la prima automobile di uso quotidiano, non più un giocattolo per ricchi, un puro divertimento, ma utile alla vita di tutti i giorni. Un'utilitaria in qualche senso, anche se ancora costosa e riservata a classi molto agiate. Poi nel 1925 arriva la Fiat 509, definita la macchina per la piccola borghesia italiana, prodotta nel nuovissimo stabilimento del Lingotto di Torino. Un'opera in cemento armato, anche questa futurista, con la mitica pista di prova sulla copertura e le spettacolari rampe di salita e discesa. Ma anche la 509 è tutto meno che economica. Per acquistarla occorrerebbero 5 anni di stipendio di un operaio o 2 di un dipendente pubblico, a cui poi aggiungere i costi di manutenzione. Dopo la crisi del 1929, ecco la Balilla, l'auto del popolo, ma è solo uno slogan, il suo costo, anche se più basso, è ancora lontano dalle possibilità degli stipendi medi degli italiani. Nel 1936, infine, viene messa sul mercato la Fiat 500, la Topolino, a 2 posti, comunque di costo proibitivo per il popolo. Da non confondere con la nuova 500 uscita negli anni del boom, dopo la guerra, quella sì, destinata alle masse e accompagnata da ben altra rete autostradale. Ma perché proprio l'autostrada Milano-Laghi? Perché viene data la preferenza e la precedenza a questo tracciato che, con una strana geometria a tridente, da Milano raggiunge il Lago Maggiore, quello di Varese e quello di Como. Milano è già una grande metropoli. I laghi lombardi sono popolati di ville per le vacanze e sono già meta di tanti turisti. Tra Milano e i laghi c'è una delle zone d'Italia più produttive industrialmente. E soprattutto c'è la più alta concentrazione di automobili del paese. Sulla rivista Le Vie d'Italia Si legge che nel 1924, delle circa 50.000 automobili private circolanti in Italia, un quarto si trovano in Lombardia, anzi il 15% precisamente nella provincia di Milano, più che in tutto il Piemonte e il doppio di quelle circolanti a Roma e nel Lazio. Dunque, la zona è certamente la più adatta a questo primo esperimento.
È una domenica d'estate, una di quelle domeniche in cui il caldo si impadronisce della città, fa bollire l'asfalto sotto i piedi, trasforma ogni camera in uno stabilimento per bagni turchi. Non c'è aria condizionata che tenga, non c'è bibita ghiacciata che basti. Fuggire bisogna. I milanesi almeno la pensano così e partono alla conquista dei laghi.
Avete molto lavoro voi la domenica.
È una cosa impressionante.
Ogni domenica 500.000 milanesi abbandonano la città. Lo fanno con la solita serietà e il noto impegno. Abbiamo tentato di fotografare il documento di questo esodo in massa, di entrare nella testa dei milanesi, i quali affrontano impavidi il caldo, i chilometri, gli intasamenti.
I milanesi quando possono se ne vanno un po'. Certo che è un traffico andare in giro, eh?
Andiamo sui laghi,
Ma non c'è molto traffico, non vi stancate molto?
No, il traffico è molto, anche i bambini li staccano, però meglio di questo non ce n'è.
Si va a cercare un po' di fresco perché qui a Milano si muore proprio dal caldo.
Generalmente la domenica la passerei volentieri a casa perché c'è un traffico enorme. Non si riesce più a camminare se andiamo avanti così.
L'ideatore della Milano Laghi è Piero Puricelli, ingegnere, nato nel 1883 a Milano, laureato nel 1906 al Politecnico di Zurigo e poi nel 27 anche avrà una laurea honoris causa dal Politecnico di Milano. Figlio di un imprenditore già affermato nell'industria stradale, è a sua volta fondatore della società Puricelli Strade e Cave, che fornisce compressori e macchinari di ogni genere e costruisce direttamente strade. È un socio influente del Touring Club italiano e a 39 anni, pieno di idee, promuove la costituzione di un comitato in seno al club che l'11 marzo 1922 vota un ordine del giorno che, come racconta lo stesso Puricelli, è il primo passo verso la costruzione dell'autostrada. Nel verbale si legge che l'attuazione del progetto è economicamente vincente, ma anche che un'opera così grandiosa può favorire l'immediato impiego di una grande quantità di manodopera, con notevole sollievo della disoccupazione. Le opere di ingegneria sono sempre uno strumento per dare lavoro a tutti, anche allora. Pochi giorni dopo si avvia la costruzione dell'autodromo di Monza, sempre per opera di Puricelli, completato in tempi record, in 100 giorni. Il Gran Premio d'Italia, disputato a settembre di quello stesso anno sulla nuova pista, diventa un biglietto da visita prestigioso per promuovere l'automobilismo. Infine, l'autostrada trova l'incondizionato appoggio di Mussolini, appena diventato presidente del Consiglio. Mussolini ha la stessa età di Puricelli, c'è sintonia evidentemente, e l'autostrada moderna, sicura, sostanziata di dinamismo, può diventare uno dei simboli della nuova Italia plasmata dalla rivoluzione fascista. Mussolini incontra Puricelli appena un paio di settimane dopo la marcia su Roma, il 13 novembre. Approva subito il progetto e dispone affinché il Ministero dei Trasporti e il Ministero delle Finanze risolvano le questioni pratiche, dando uno stato giuridico all'autostrada, perché fino ad allora lo Stato non aveva mai concesso alcuna delega su questo punto, mentre invece, soprattutto all'inizio, le ferrovie erano state spesso affidate alle iniziative di privati. Pochi giorni dopo si costituisce la Società Anonima Autostrade, con un capitale sociale inizialmente di appena 20.000 lire, ma che poi diventeranno nel 1925 ben 50 milioni, e il 1 dicembre si stipula la convenzione, poi approvata prima di Natale con un regio decreto numero 1691. È fatta. L'autostrada Milano-Laghi verrà dunque costruita a spese della società Autostrade, che godrà di una speciale concessione da parte dello Stato che ne autorizza la proprietà e l'esercizio per 50 anni dal giorno di apertura al traffico. Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici deve approvare il progetto e il Ministero dei Lavori Pubblici si occuperà del controllo della costruzione e del collaudo. La società può riscuotere un pedaggio e utilizzare la strada anche per altre funzioni compatibili. Per esempio può posizionare manifesti pubblicitari, servizi telefonici, attività commerciali come rifornitori di benzina e anche predisporre attività di trasporto collettivo di persone. Dal canto suo, il governo, che dopo 50 anni diventerà proprietario della strada, può anche esercitare in qualunque momento il diritto di riscatto, semplicemente rimborsando al concessionario il capitale non ancora ammortizzato. In cambio di questo privilegio, concorre alla costruzione della strada con una somma annua, destinata però solo a garanzia delle obbligazioni emesse per coprire l'investimento e facilitando il credito con tassi agevolati. L'opera inoltre viene dichiarata di pubblica utilità e quindi gli espropri dei terreni sono facilitati dall'applicazione di regole speciali. Si espropriano ben 3.000 diversi proprietari per un totale di 26 km quadrati di terreni e una spesa di 6 milioni di lire. Poi vengono stabilite precise norme per la circolazione e a farle rispettare saranno gli agenti della concessionaria, simili alle guardie giurate. Il tracciato prevede che, partendo dal Sempione, a Milano, si percorrano 12 km fino a Lainate. Poi uno svincolo consente di deviare verso Como, che si raggiunge con altri 24,5 km. Altrimenti si prosegue dritto fino a Gallarate, per altri 21 km, dove un nuovo svincolo porta a Varese, in 16 km di tracciato. Oppure, rimanendo sull'asse verso il Lago Maggiore, si raggiunge Sesto Calende, con altri 11 km in rettilineo. Sommando tutte le tratte, i chilometri risultano 84,5, più o meno come il tratto tra Firenze e Bologna dell'autostrada del Sole. Una sola corsia per senso di marcia, del tutto sufficiente per il traffico di quegli anni, con lunghissimi rettifili di 10, 11, addirittura 18 chilometri, raccordati da curve di raggio di 400-500 metri. I dislivelli sono contenuti in livellette che non superano il 3%. Mussolini, dunque, è presente il giorno di avvio dei lavori, ma è solo scena, perché i cantieri partono davvero solo a giugno del 1923. Bisogna sovrappassare tutta la rete delle preesistenze, le altre strade, le ferrovie, i fiumi. Per questo servono i ponti, tutti in cemento armato. Ben 219 opere d'arte, compresi i sovrappassi e i sottopassi delle arterie attraversate. L'autostrada supera i fiumi e le ferrovie con ponti obliqui. Di fatto procede dritta, in rettifilo, indifferente a quello che succede sotto. Puricelli, che dirige i lavori, affida la costruzione ad altre imprese e si riserva solo l'esecuzione, delicata e importantissima, della pavimentazione, tutta in cemento. Tra le opere d'arte più importanti, il cavalcavia sulla stazione di Musocco, realizzato su progetto di Arturo Danusso, professore di meccanica delle strutture al Politecnico di Milano e uno degli scienziati più importanti nella scuola italiana di ingegneria. Questo cavalcavia di luci modeste non è certo la sua opera più importante, ma dimostra il livello altissimo di qualità e affidabilità che viene richiesto da Puricelli per la sua autostrada. Vuole i progettisti più rinomati e le imprese più prestigiose. Ulteriore dimostrazione di questo approccio, il ponte sul fiume Olona a Castellanza, un ponte obliquo di 48 metri di luce. Gli 8 archi che lo compongono sono in ritiro, si dice, cioè leggermente sfalsati in modo da assecondare l'inclinazione del tracciato. Gli archi sono armati con un sistema originalissimo, inventato nel 1916, che tra i brevetti alternativi a quello di Annebich è certamente quello di maggiore successo. Il sistema rigido Baroni-Luling, ideato da Mario Baroni, professore di tecnica delle costruzioni al Politecnico di Milano, e cui diritti sono di proprietà della ditta Bollinger. L'armatura di acciaio è composta da briglie di quadro e traliccio doppio di tondino. Praticamente una carcassa metallica, ma non di profilati a T o ad L come nel più famoso sistema Melan, ma fatta di aste quadrate e tonde legate da piccoli piatti imbullonati che serrano le barre disposte al reticolo. Questa carcassa molto robusta è poi inglobata nel getto di calcestruzzo a formare un sistema misto cemento-acciaio ancora più forte del cemento armato ordinario. Per realizzare il ponte gli operai lavorano per ben 18 ore al giorno, per 8 mesi consecutivi, da settembre del 1923 a maggio del 24. È l'opera più costosa dell'autostrada, 1,5 milioni di lire, ma ben investito, perché l'autostrada, che oggi si chiama A8, è stata raddoppiata, ma le due corsie originarie esistono ancora, sono semplicemente diventate un unico senso di marcia, affiancato da una nuova carreggiata, per l'altro senso. Ma sia il cavalcavia di Musocco che il ponte sistema Baroni Luling sull'Olona sono ancora al loro posto, operativi e trafficatissimi, a dimostrazione delle capacità straordinarie del cemento armato, affidabile dopo quasi 100 anni se correttamente manutenuto. I lavori di costruzione della Milano Laghi durano poco più di 2 anni, inaugurando e aprendo via via al traffico le varie tratte in modo da cominciare a vendere i biglietti. Si impiegano in media 4.000 operai al giorno e il costo finale è di poco più di 1 milione di lire a chilometro, per un totale di circa 90 milioni di lire. Il 3 settembre del 1925 l'autostrada è pronta.
Era il 21 settembre del 1924, quando dopo una piccola cerimonia avvenuta nella campagna di Lenate, vicino Milano, l'auto del Re d'Italia tagliò il nastro inaugurale della Milano Laghi, la prima autostrada del mondo. L'idea di costruire una strada a scorrimento veloce sulla quale avrebbero potuto circolare solo veicoli a motore era venuta all'ingegnere Piero Puricelli. Per realizzare il progetto furono impiegati meno di 2 anni. L'autostrada era lunga 49 km e aveva 3 corsie, 2 laterali, una per senso di marcia e una centrale da usare in modo alternato per il sorpasso. L'autostrada fu una vera e propria rivoluzione che richiamò negli anni successivi tecnici di tutto il mondo che volevano studiarne il funzionamento e la struttura.
Negli anni iniziali, la Milano Laghi è aperta dalle 6 del mattino all'1 di notte. Lungo il percorso ci sono diverse case cantoniere. Il cantoniere vi abita con la famiglia, indossa la divisa della società e saluta militarmente. Vende i biglietti, cioè di fatto riscuote il pedaggio, che varia in funzione della potenza del motore. Vicino alla cantoniera ci sono distributori automatici di benzina e depositi di olio e gomme. All'interno della casa invece è redata una saletta a disposizione per il riposo degli automobilisti. Dopo qualche anno di esercizio, ci si rende conto dell'importanza per i veicoli in marcia di tenere la mano, la destra in particolare, e così, specie nelle curve, si decide di tracciare una fascia sulla pavimentazione a segnare la mezzeria dell'autostrada, di fatto una guida e un richiamo contro gli sbandamenti. E per gli inconvenienti dovuti alla nebbia si sperimentano diverse soluzioni, tra cui quella di disporre blocchetti di cemento ai due bordi della strada per creare una serie di punti fissi. Non ci si può fermare sulla autostrada ingombrando la carreggiata. Però, poiché non si riesce ancora ad illuminare la strada con lampioni, tutti i veicoli, oltre ai due fanali, devono avere due fari simmetrici capaci di illuminare fino a 100 metri in avanti. Il regolamento non fissa una velocità massima per le automobili, ma il conducente deve essere padrone della velocità, in modo da non mettere in pericolo persone e cose. I camion, invece, non possono superare i 40 km all'ora. All'inizio l'autostrada è un successo. Si prevedevano 1.000 veicoli al giorno e se ne contano 800 già nei primi giorni dopo l'apertura, che diventano 1.500 nel 1928. Ma in un bilancio sull'andamento del traffico nei primi 3 anni successivi all'apertura si riscontra lo scarso interesse da parte delle automobili con potenza tra 15 e 25 cavalli, come la Fiat 509 appunto, che di cavalli ne ha 22. Nonostante l'aumento del numero di autovetture in circolazione, gli automobilisti continuano a utilizzare la rete stradale gratuita e nel frattempo risistemata. L'autostrada è più utilizzata invece dai camion e dal trasporto collettivo, che però fanno l'abbonamento o usano i carnet da 50 ingressi e quindi spendono di meno. Gli incassi dai pedaggi sono di circa 4 milioni di lire l'anno, un po' troppo poco. Nel 1929 poi arriva la grande crisi e il settore dell'automobilismo ne risente pesantemente. La concessionaria fa fatica ad investire nella manutenzione, ma invece ce ne sarebbe estremo bisogno. Così, nel 1933, la Milano Laghi viene riscattata in anticipo dallo Stato, che l'affida in gestione all'azienda autonoma delle strade statali, la AASS, creata il 17 maggio 1928 e che dopo la guerra diventerà l'ANAS. Nel frattempo, Puricelli ha continuato a progettare e costruire altre tratte. D'altronde ormai tutte le grandi città vogliono un'autostrada. Addirittura Gramsci, Nei suoi quaderni dal carcere, nel 1929 annota il neologismo puricellismo per indicare la mania delle autostrade dispendiosissime di quegli anni. Tra le principali, la Bergamo-Milano, inaugurata a settembre del 1927, realizzata da Puricelli per conto della Società Bergamasca per la costruzione e l'esercizio di autovie. Si innesta sulla Milano-Laghi ed allunga 49 chilometri. Da un punto di vista strutturale è molto più impegnativa, per la presenza del ponte sul Brembo di 52 metri di luce e del ponte sull'Adda di 80 metri di luce. In seguito viene proseguita fino a Brescia, grazie anche a uno spettacolare ponte sull'Oglio a tre grandi archi parabolici. Poi c'è la Napoli-Pompei-Salerno, chiaramente con obiettivi turistici, 50 chilometri, data in concessione alla società Autostrade Meridionali, di cui Puricelli è socio, ma viene completata a giugno del 1929 solo per il tratto Napoli-Pompei e poi continuata nel dopoguerra. Infine la Roma-Ostia, 23 chilometri, l'attuale Via del Mare, iniziata nel 1925 e inaugurata da Mussolini il 28 ottobre 1928. Puricelli viene coinvolto in vari modi più o meno impegnativi in molti altri progetti autostradali. La Firenze-Mare, la Milano-Torino, la Padova-Mestre, insomma contribuisce a creare una rete di carattere nazionale che nella sua visione costituisce uno splendido patrimonio degno della grandezza del nostro paese. Nel 1932, in Italia, a 10 anni dalla prima concessione, sono stati già costruiti 450 chilometri di autostrade. L'ultima, dell'era fascista, è la Genova-Serravalle, la camionale, dal porto di Genova fino alla Valle del Po, ma il cui progetto Puricelli disapprova e che viene costruita direttamente dallo Stato e inaugurata nel 1935.
Sulla carta delle strade d'Italia verrà presto stampata una grande T, simbolo di traffico, turismo, tranquillità per l'automobilista. L'autostrada Torino-Milano-Venezia-Trieste e la nuova autostrada del Sole costituiranno il centro vitale della viabilità italiana. Abbiamo chiesto all'ingegner Bonamico quanto sarà lunga l'autostrada del Sole.
738 chilometri.
Quanto larga?
24 metri. Due carreggiate, due banchine per le soste.
Raggio delle curve?
700 metri. Velocità base 160 chilometri orari.
Valico degli Appennini?
A Citerna, 730 sul livello del mare, con galleria di 600 metri.
Pagamento del pedaggio?
A fine corsa.
Puricelli viene nominato senatore nel 1929. Da anni sogna una rete autostradale europea. Nel 1933 è ricevuto una prima volta da Hitler e poi di nuovo nel 1937 per proporgli un progetto di asse autostradale Roma-Berlino. Nel 1938 viene insignito della laurea honoris causa in ingegneria dall'Università Politecnica di Berlino. Ma intanto la sua società è sull'orlo del fallimento, da cui lo salva ancora Mussolini. D'altronde il simbolo autentico dell'Italia dei tempi nuovi deve essere protetto, non può certo fare bancarotta. Fa intervenire l'IRI, che salda i debiti e risana l'azienda, anche grazie ad una serie di commesse stradali nelle colonie africane. Puricelli però viene estromesso e relegato alla presidenza onoraria e di fatto esce definitivamente dalla società nell'aprile del 1940, tanto che la Puricelli cambia nome e diventa la Italstrade in seno all'IRI. Dopo la guerra, nel 1946, Puricelli viene epurato e decade dalla carica di senatore. È ritenuto responsabile di aver mantenuto il fascismo e reso possibile la guerra, sia con il suo voto, sia con azioni individuali, tra cui la propaganda, esercitata fuori e dentro il Senato. Muore a Milano nel 1951, 4 anni prima della firma della legge Romita, il grande piano di investimenti infrastrutturali pubblici che guiderà l'Italia verso il boom economico e la doterà infine di una capillare rete autostradale. E proprio la sua ex società, la Italstrade, sarà protagonista della progettazione e direzione lavori dell'Autostrada del Sole, la grande arteria da Milano a Napoli, il cui progetto Puricelli aveva già suggerito al Duce nel maggio del 1942.
Il 26 marzo 1923 iniziano i lavori di costruzione dell'autostrada Milano-Laghi. Tullia Iori l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa.
Questa puntata è stata realizzata da Manuel De Lucia.
Per riascoltare e scaricare il programma vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app Rai Play Radio.